Occorre chiarire un equivoco nell'uso del termine persona, che in genere viene assimilato al soggetto in grado di agire moralmente, e cioè in modo libero, autonomo e quindi volontario, e in questo consiste il principio di autonomia, che è un'azione svolta in modo libero e volontario, e in modo perciò responsabile. Occorre, e naturalmente avremo modo di parlare di questo, di approfondire questo punto, no? Che cosa vuol dire agire autonomamente, che è ciò che pertiene alla persona, comunque si concepisca questa persona, sia in chi la intende in termini sostanziali, nel nostro caso come Boezio, sia in termini non sostanzialistici, come il caso di chi distingue tra essere umano e persona. Ecco, dicevo, dobbiamo chiarire che cos'è questa azione e questo principio di autonomia, che implica sicuramente la libertà e la volontarietà di un atto, e perciò la responsabilità. Ecco, dicevo, occorre distinguere tra la sfera ontologica e la sfera etica del concetto di persona. Perciò è importante a questo punto sottolineare la distinzione, anche a livello terminologico, tra due esperienze che noi normalmente facciamo. E cioè, la prima è che la persona, naturalmente, non si nasce persona, no? Ma lo si diventa, no? In un certo senso. Quindi la persona si sviluppa. Quindi possiamo dire che cosa siamo oggi e rispetto a ciò che eravamo ieri o 10 anni fa, no? Quindi lo sviluppo, nel senso lo sviluppo fisico, lo sviluppo psicologico, eccetera, no? Quindi c'è la persona cambia, no? Nel tempo. I cambiamenti della persona sono soggetti ai mutamenti temporali, no? Cambia nel tempo, a livello psicologico, a livello fisico, e di qui anche le conseguenze per le relazioni che poi abbiamo, sia con le altre persone, sia con gli altri individui, e quindi anche nella società. E tutto ciò a livello terminologico, dicevo, noi normalmente chiamiamo, e non senza ragioni, a livello linguistico denominiamo la personalità. No, e quindi che con ciò vogliamo intendere i cambiamenti e anche che avvengono nel corso del tempo. Quindi, infatti, normalmente siamo portati a dire ecco, come è mutato quella personalità, no? Nel senso che ieri era in un modo, 10 anni fa era diversa, anche dei suoi mutamenti, no? Fisici, no? E perciò anche caratteriologici, e perciò anche psicologici, no? E quindi la personalità è sempre soggetto a un processo di formazione che avviene attraverso le formazioni interiori, i rapporti interindividuali, i rapporti interpersonali e quelli sociali. Quindi queste noi normalmente, formazione che è un concetto molto ampio, nel senso che riguarda gli aspetti individuali, interindividuali, sociali, gli aspetti psicologici, gli aspetti caratterologici, noi tutto questo denominiamo la personalità. E naturalmente c'è anche, e quindi come essa si conforma, si forma nell'ambiente naturale, nell'ambiente psicologico e storico-sociale. Naturalmente come si può conformare la persona e la personalità, si può anche deformare, anche il suo contrario. Infatti diciamo, anche nel nostro linguaggio quotidiano, vedendo una persona, come è diventata, anche in senso negativo, come è cambiata negativamente nei suoi aspetti fisici, nei suoi tratti psicologici, da quando l'ho vista qualche anno fa, no? Quindi la persona è soggetto a conformarsi nel tempo, ma anche a deformarsi nel tempo, a secondo se queste evoluzioni sono positive o invece rappresentano delle involuzioni. Ma evoluzione o involuzioni, poco importa, sono sempre cambiamenti. Quindi il primo senso in cui noi diciamo persona, come dicevo anche a livello terminologico, è il fatto che nel tempo si muta. Quindi c'è un'evoluzione o una involuzione nella conformazione della nostra personalità. Ecco, per questo chiamiamo normalmente la personalità. Però ci chiediamo anche se in questo incessante mutamento c'è anche qualcosa che non muta nella persona. C'è qualcosa che è immutabile, pur nel divenire, che è tipico della personalità, c'è qualcosa che permane stabile e che non cambia? Ecco, quando vogliamo dire questo, riferirci a questo elemento che non muta, a differenza degli altri caratteristiche che chiamiamo personalità e che invece mutano, ecco. Io proporrei, ma non solo io, naturalmente lo desumo da altri autori, il termine personeità. Oppure mantenere il termine persona per il termine, quindi stiamo parlando a livello di linguaggio, no? Per quell'elemento che non muta, in termini per quell'elemento ontologico, per chi ammette una teoria sostanzialistica come quella di Boezio. Rispetto invece a tutti i mutamenti che avvengono e che si verificano e che chiamiamo personalità e che presuppongono qualcosa che non muta. Quindi, perciò è molto importante questa. Quindi, questa distinzione tra personalità e personalità è fondamentale. Perché questo ci porta a dire che non è un gioco di parole, che l'uomo o la donna, poco importa, è sempre lo stesso, ma non è mai identico. Noi siamo sempre quelli, nonostante i continui cambiamenti. Siamo sempre gli stessi, ma mai identici. Quindi. Questo è molto interessante, quindi se riflettiamo su questa espressione, siamo sempre gli stessi, ma nonostante cambiamo, e che cambiamo è un dato di esperienza, no? Non si può negare, è innegabile che si verifichino dei cambiamenti psicologici, sociali, caratteriologici, fisici, non è vero, esterni ed interni, come cambia la figura della nostra personalità. Anche a livello proprio di raffigurazione. Oggi tiriamo molto a questo problema della nostra immagine, come cambia l'immagine esterna, o anche come cambia l'immagine interiore, che è il carattere, è il temperamento. Quindi capite, la personalità perciò è ciò che muta, ma rispetto a ciò che permane. Io sono sempre lo stesso, pur non essendo mai identico. Questo anche, come dire, per rendere ragione, e non solo per questo, ovviamente, del linguaggio anche quotidiano che normalmente noi usiamo. Io sono sempre lo stesso, ma non sono mai identico. Perché? Per dare ragione di quell'elemento che non muta e ad un tempo dei continui cambiamenti che si verificano e che chiamiamo personalità. Inoltre, nei fautori della separazione tra persona ed Homo sapiens, spesso si assiste anche ad uno slittamento linguistico sul significato è di morale, assimilata a ciò che è moralmente buono. Essere persone, infatti, nel senso di essere autonoma, non significa essere moralmente buono. A differenza dell'etica kantiana, è come si evince da quel rapporto Belmont di cui abbiamo detto all'inizio, rapporto vero americano, l'autonomia concerne le scelte e le azioni autonome. Quindi essere autonomo non significa, almeno nel linguaggio anglo-americano di quel rapporto, l'autonomia non sempre coincide con il moralmente buono. L'autonomia concerne le scelte e le azioni autonome. E quella distinzione allora riguarda anzitutto l'autonomia in quel contesto, di quel rapporto, e anche in generale nel contesto anglo-americano, perché quando usiamo questa parola autonomia, che abbiamo visto essere una delle caratteristiche fondamentali vero, della persona, che ormai distinguiamo dalla personalità, e l'autonomia nel linguaggio anglo-americano, che noi qui esemplifichiamo riferendoci a quel rapporto, riguarda le persone che hanno capacità di indipendenza e controllo su di sé. Ogni autonomia implica quella capacità di indipendenza, di non dipendere da altri, e di controllo, noi diciamo, di padroneggiare gli eventi. Poi significa anche lì le azioni che riflettono l'esercizio di quelle capacità. Quindi altro è le persone con capacità, indipendenza e controllo, e altro è, vanno distinte, le azioni che riflettono l'esercizio di quella capacità. Quindi altro è averla, altro è esercitarla, questa autonomia. I criteri perciò per le scelte autonome non si identificano con i criteri delle persone autonome in quel contesto. Infatti, persone autonome possono e di fatto realizzano a volte anche scelte non autonome, per ignoranza, per fattori temporali, per esempio, o anche perché vi sono costrette. Perciò non è irrilevante dire che certe persone non autonome possono e a volte realizzano, sia pure con grande sforzo, scelte autonome. Quindi è molto importante questa accezione anche linguistica e anche questo significato tra essere persona nel senso di autonomia e anche e soprattutto il fatto che essere tali non significa essere moralmente buoni, ma soprattutto la distinzione che sussiste tra capacità di indipendenza e controllo e esercizio di queste capacità. Quindi essere persone autonome in quel contesto non significa sempre fare scelte conseguenziali a quelle, perché a volte si danno anche che persone non autonome che possono fare delle scelte sia pure con grande sforzo, in autonomia. Questo è molto interessante perché mostra anche che la terminologia in cui in certi contesti linguistici e culturali vengono usate queste espressioni, autonomia, persone, eccetera, mutano. D'altra parte abbiamo visto, no, che lo stesso Locke, eccetera, Hume, ne faceva anche, soprattutto, questo in senso riduttivo, riduzionistico, una questione linguistica, e quindi che ha bisogno di interpretazioni in quel contesto linguistico-culturale. Quindi è molto importante questa questione. Ma è giunto il momento allora di trarre anche un po' qualche conclusione, perché allora di dire che allora alla luce di queste due teorie Ce ne sono molte altre, ma a me è parso che queste siano le più importanti, questa autentica rivoluzione. Si è passati nel corso della storia, nonostante convivono ancora, no, queste due teorie, da una impostazione sostanzialistica, teoria classica e anche medievale, soprattutto moderna, che noi abbiamo semplificato in quella celebre definizione di Boezio, lì c'è un modo di intendere la persona, no? In senso sostanzialistico. No? E poi c'è l'altra teoria, no? Che abbiamo analizzato in alcuni autori e in alcune interpretazioni, in alcune prospettive, quella vero, che distingue essere umano da persona. Ora è il momento di trarre le conseguenze e anche qualche conseguenza più e qualche risvolto più approfondito dal punto di vista dell'etica. No? Questo faremo nella prossima lezione. Bene, arrivederci.